Allora, benvenuti e grazie di essere qui questa sera. Abbiamo la fortuna di avere qui come prima conferenza culturale al Pendolo, di inaugurarla con Andrea Lombardi, saggista di Genova e responsabile culturale della Liguria. Dunque facciamo un applauso ad Andrea per iniziare. Grazie. Allora, grazie, diciamo che questa conferenza nasce un anno fa, grazie proprio ad Andrea che a Milano Roccabruna presentò, diciamo, la figura di Céline nella sua interezza. E da questa sera abbiamo deciso di partire con tre personaggi della cultura del Novecento, francesi per l'appunto, che sono Pierre Drieu La Rochelle, Robert Brasillach e Céline. Allora, questa non sarà una conferenza un po' a domande, diciamo, chi vuole intervenire dal pubblico anche con i vari spunti che ci saranno questa sera, vedete il vasto materiale che ha portato questa sera Andrea. Partiamo con delle domande che io farò a lui per conoscere meglio questi tre personaggi. Allora, innanzitutto andiamoli a presentare, diciamo, questi tre personaggi, partendo da Pierre Drieu La Rochelle, il più vecchio, diciamo, in termini anagrafici. Lo possiamo riassumere, diciamo, in tre parole, ne stavamo parlando anche prima: fascista francese, vicino al nazionalsocialismo, e poi nel tramonto della sua vita prima del suicidio, con tendenze, diciamo, comuniste e marxiste.
Fortunatamente fermate
dal suicidio. Poi abbiamo Brasillach, fascista nazionalista, profondamente e fortemente nazionalista, e Céline, un personaggio contro la democrazia, contro il liberismo, contro il capitalismo e anche e soprattutto contro il comunismo, con mea culpa che tu mi hai fatto
conoscere. E contro di se stesso.
E contro esso stesso.
Contro lo stato paternalistico, destrorso, conservatore.
Tu tra l'altro hai fatto una bellissima maglietta in cui lui dice: se ci sono, io non conosco tutti i termini di odio, se ce ne sono altri,
cercheremo. C'è qualcuno che mi manca.
C'è qualcuno che mi manca. Partiamo però dalla figura dell'Europa, visto che è un tema toccante soprattutto per Casa Pound e soprattutto per noi in figura di fascisti del terzo millennio. Ecco, La Rochelle parlava di questa grande Europa, di questa grande unione dell'Europa, cioè un'Europa che non si fermava alla Francia, non si fermava un'Europa franco-tedesca da Lisbona a Vladivostok. Ecco, parlaci un po' della figura dell'Europa in questi tre personaggi, soprattutto in La Rochelle.
Ma come ha detto giustamente Lorenzo, ognuno di questi personaggi della cultura, della letteratura principalmente, espressero poi appunto negli anni 30 una loro idea appunto dell'Europa. E come appunto ha accennato Lorenzo, abbiamo Brasillach, che è un personaggio che ha due letture praticamente, perché da una parte era un convinto assertore dell'internazionalizzazione del fascismo, e infatti appunto alcune delle sue citazioni, un po' che sappiamo tutti, no? Quella del fascismo immenso e rosso, sua, e questo fascismo che travalica, diciamo, i confini di una nazione e travalica tra l'altro appunto il fascismo proprio stesso, propriamente detto, fino ad arrivare appunto a una ribellione, a una rivolta contro la borghesia, che è anche quella comunista. Infatti Brasillach, ancora nelle sue lettere che scrive a Fresno quando era rinchiuso in attesa appunto della condanna a morte che gli fu poi emessa nel 1945, scriveva comunque ancora queste righe, dove in sostanza lui metteva allo stesso piano il fascismo e il comunismo, perché tutte e due avevano una funzione antiborghese. Però dall'altra parte lui era un convintissimo nazionalista francese, e questa è una delle diverse posizioni che potevano avere appunto gli intellettuali francesi, chiamiamoli di destra, chiamiamoli fascisti, appunto negli anni 30 e 40. E vi prego di tenere a mente un po' sempre questo, che erano delle posizioni anche difficili da avere, perché dal 40 al 44 la Francia era anche occupata dai tedeschi. Comunque, adesso ci arriveremo, no? Poi, praticamente, appunto, abbiamo questo Brasillach che ha un'idea molto idealmente anche allargata, diciamo, del fascismo, ma poi nella realtà lui, forse anche proprio per l'occupazione tedesca nella Francia, eccetera, eccetera, lui è principalmente assertore di un fascismo in Francia, e questo è quello che interessa a lui al 100%. Invece, in Drieu La Rochelle, che non soltanto appunto, come giustamente Lorenzo, a fine della sua esistenza, ma anche proprio agli inizi, quando lui inizia a porsi il problema dell'Europa, non soltanto appunto quindi la sua figura di romanziere, ma anche di intellettuale impegnato comunque nel politico, inizia a riflettere sull'Europa e sulla società francese e sulla società borghese in decadenza. Riflettendo sulla società borghese in decadenza, che è quello che principalmente opprime quest'uomo di una sensibilità quasi unica, che tentò più volte nella sua vita, tra l'altro, il suicidio, veterano della prima guerra mondiale, che lo lasciò appunto traumatizzato e che lo condusse poi praticamente a scrivere anche, per esempio, questo. Io ho portato questi libri per far vedere anche un po' la produzione di questi letterati, perché ovviamente la cultura è solo di sinistra, sì, infatti. Cioè, qua ce n'è un
abbiamo tavolato
tre autori, non un infinitesimo, senza conterare quelli che hanno portato da Chateaubriand a Combel,
sì, certo.
No, a Monterland forse ce n'è uno, eccetera, che è questa, che è la commedia di Charleroi, che è una serie di racconti appunto ambientati nella prima guerra mondiale, no? Alcuni con degli spunti autobiografici. E lui appunto iniziò poi a pensare appunto a questa, a cosa poteva opporsi a questa società borghese nella nazione e anche a livello, diciamo, chiamiamolo geopolitico, no? E lui ebbe un'idea che secondo me era, nonostante, ribadisco, comunque sia Brasillac sia La Rochelle, anche Céline, erano principalmente dei romanzieri, quindi le loro analisi politiche non sono quelle proprio del geopolitico, del saggista, dell'analista, no, politico, perciò spesso sono intuizioni, no, più che vere proprio dottrine politiche. L'intuizione che secondo me lo rende un po' superiore a Brasillac, che invece è molto interessante per altri aspetti che poi diremo, è proprio l'idea di La Rochelle, che matura già proprio nel 31-34, è: ma cos'è che può opporsi alla società borghese? Il fascismo o il comunismo? Anche lui all'inizio vede un po' tutte e due alla pari, diciamo. Però poi un po' rapidamente, dal 31-32, dice: e cos'è che può opporsi a questa società capitalista, al modello di società capitalista? Quindi non alla società capitalista francese, no? Ma al modello di società capitalista. E allora lui dice: l'Europa. Però quale Europa? L'Europa isolata nazione per nazione, che era quella di Brasillac, poi accomunata dal fascismo? No, La Rochelle ha un'idea ben precisa: l'Europa franco-tedesca. Lui, che era stato combattente della prima guerra mondiale, che aveva combattuto contro i tedeschi, come tanti altri francesi che negli anni 20 tentarono una politica invece di rapprochement, cioè di riavvicinamento proprio fra la Francia e la Germania, perché La Rochelle, che comunque aveva combattuto i tedeschi, che aveva rischiato la vita contro i tedeschi per gli anni infernali della guerra di trincea, eccetera, eccetera, riconosce comunque il valore del popolo tedesco e arriva a dire: soltanto un'Europa franco-tedesca può inizialmente opporsi al capitalismo americano, all'America, geopoliticamente, proprio al blocco americano, e all'Unione Sovietica dall'altra parte. Sì. E poi lui dice anche: e al futuro, in futuro al Giappone. Qua non ci azzecca tanto, adesso noi diremo magari la Cina. L'intuizione comunque c'era.
Sì, che poi lui ci arrivò perché disse: esatto, finita il secondo conflitto mondiale, ci saranno cinque nazioni, tra cui poi cita per la
quello. L'idea poi ancora più interessante della Rochelle è questa Europa franco-tedesca, che potrebbe essere quella di adesso, che quindi sì, per noi è una cosa aberrante. Negativa, aberrante. Lui la supera dicendo: una volta che, parliamoci chiaro, le nazioni più importanti, più potenti dell'Europa sono la Francia e la Germania, una volta però che questa Europa franco-tedesca è riuscita a crearsi questo spazio di esistenza, di sopravvivenza, per non utilizzare il termine, no, lo spazio vitale nazista, no, eccetera, però questo spazio di esistenza, una volta che si è creato questo spazio di esistenza, allora poi questa Europa franco-tedesca sarà superata da una federazione di stati, ognuno con gli stessi,
infatti, guarda, stessi diritti. Se mi permetti direttamente a queste parole,
che non è esattamente quello che sta succedendo adesso.
Se, ecco, se tu mi permetti di aggiungere, visto che io ho preparato alcuni testi, comunque alcuni brevi versi del anche di La Rochelle, di Céline, così volevo leggere al pubblico questo coro della tragedia delle chef, scritto nel finale della sua vita, tra l'altro, di cui Romualdi dice nel testo: la destra, la crisi del nazionalismo vergato col sangue, e volevo leggerla a voi. Lui per l'appunto dice: noi non siamo uomini d'oggi, siamo soli, non abbiamo più dei, non abbiamo più idee, non crediamo né a Gesù Cristo né a Marx. Bisogna che immediatamente, subito, in questo stesso attimo, costruiamo la torre della nostra disperazione e del nostro orgoglio, con il sudore e il sangue di tutte le classi. Dobbiamo costruire una patria, come non si è mai vista, compatta come un blocco d'acciaio, come una calamita. Tutta la limatura d'Europa vi si aggregherà, per amore o per forza, e allora, davanti al blocco della nostra Europa, l'Asia, l'America e l'Africa diventeranno polvere.
Sì, infatti erano questo, no? Cioè, questa è in poesia, praticamente, però appunto, quando La Rochelle decide proprio di schierarsi nettamente con il fascismo, prima a livello ideale, poi anche a livello politico, perché nel 38-39 e poi nel 42-43 si iscriverà al Parti Populaire Française di Doriot, che fu una delle, fra le tantissime compagini di destra neofasciste, o fasciste, diciamo, francesi, fu di gran lunga, diciamo, quello più solido. C'erano tantissimi altri, ovviamente, perché anche con questo bisogna dire che qua nessuna nazione europea ebbe nella sua vita, non solo intellettuale ma anche politica, un così gran numero di partiti fascisti e di intellettuali fascisti, cioè molto superiore all'Italia o anche alla Germania, proprio sì. Come impatto, ma già da prima, cioè proprio già da prima degli anni 30, nel 25 appunto Valois fondò il Fascio dei Combattants de Progetto, poi ci fu il Parti Fascista Rivoluzionaire, il PPF di Doriot nel 36, ce ne furono tantissimi, e lo vedi anche poi dalla produzione delle riviste fasciste negli anni 30 e poi anche quelle della collaborazione nel 40.
Beh, è lui che comunque dice, riviste
da Moreno Marchi, per esempio, in questo libro, vedete, cioè, Jesse Partou, La Gerbe, Pilori, La Pelle, La Révolution Française, La Révolution Nationale, Germinal, Notre Combat, con tutti questi intellettuali che diedero il loro contributo praticamente ideologico, no? Eccetera, eccetera.
Sì, beh, lui poi fa autore di un socialismo.
Praticamente che a un certo punto la sua ricerca, nel 34, mettendosi appunto nel solco di un socialismo rivoluzionario che appunto quello di Proudhon, no? Eccetera, eccetera, arrivò poi a mettere proprio su carta, diciamo, le sue idee, e rilasciandomi appunto a quello che alla poesia che dice che hai letto tu. Allora lui a un certo punto scrive, questo nel 31 praticamente, scrive: nulla mi pareva più vergognoso e più penoso della divisione di 20 popoli europei sulla loro stretta penisola, fra i due grandi imperi, fra le due immense autarchie della Russia e dell'America e in futuro del Giappone. Quindi mi avvicinai a coloro che, pur con una mentalità ormai vecchia e degenerata, parevano lavorare nella stessa direzione, e questi erano i comunisti, praticamente. Poi nel 34 lui va invece verso il fascismo, vedendolo come una forza molto più vitale, diciamo, che quella del comunismo. E tornando al discorso invece dell'Europa franco-tedesca, appunto, Drieu parla ai tedeschi con severità e denuncia i pericoli insiti in un atteggiamento nazionalistico e in una politica che tenda alla revisione dei trattati e all'annessione di popolazioni. Sostiene che non devono cercare un'egemonia sull'Europa, ma devono piuttosto partecipare attivamente a una confederazione europea. Ormai, continua, bisogna occuparsi dell'Europa e non più solamente della Francia e della Germania. Bisogna distruggere il concetto delle vecchie patrie. Queste, d'altra parte, non devono sparire, ma semplicemente subire una metamorfosi. Anche questo è un concetto interessante.
È un discorso nicciano questo, esatto. Se vogliamo... Esatto.
Perché comunque la metamorfosi cos'è? Il fatto è che non devi distruggere tutti i tuoi valori, eccetera. Devono semplicemente subire una trasformazione, praticamente.
Ecco, allora, questo sicuramente... Diciamo è un punto di partenza, ma un altro argomento fondamentale, visto che comunque qui ci sono tanti giovani, tanti ragazzi nuovi che si affacciano, diciamo, sull'area, quella che può essere l'area definita neofascista nel 2015, il discorso della giovinezza, che si sviluppa molto soprattutto nelle tematiche di un personaggio nato dopo, nel 1909, che non ha vissuto la prima guerra mondiale, dunque non ha il tema, non ha il dramma, diciamo, che porta in sé, che può essere come uno Junger, che porta con sé il dramma della prima guerra mondiale, che per l'appunto è Brasiak. Vedo che tu hai in mano hai Lettera
Soldato della classe 40,
che credo sia fondamentale, credo sia uno dei primi saggi che debba leggere chi si affaccia, diciamo, al mondo, a casa pound o al mondo del fascismo del terzo millennio.
Certo, perché Brasiak, appunto, come hai detto tu, appunto, nasce, Brasiak è un altro scrittore francese, nasce nel 1109 in lingua d'oca, Quindi anche questo è interessante perché lui nasce appunto in questa regione di confine fra Francia, cioè fra Francia e Spagna, quello praticamente. Il padre muore, perde il padre da giovanissimo, perché il padre muore nel 14 in Marocco, era un ufficiale della fanteria coloniale, e lui viene cresciuto dalla madre e dalla sorella. Si trasferiscono poi via dalla lingua d'oca e lui si iscrive all'École Normale Supérieure. È una sorta di ragazzo prodigio, perché appunto è un normalien. Inizia i suoi primi articoli, sono pubblicati quando lui aveva proprio giusto neanche 19 anni. Il suo primo romanzo lo scrive a 21 anni. E poi anche lui si avvicina, diciamo, alla politica in maniera, da una parte, ancora più compiuta, diciamo, della Rochelle, perché comunque Presillac fa un viaggio in Spagna nel 1936, la Spagna della guerra civile spagnola,
in cui si affascina la figura di Primo Rivera,
del socialismo, del sindacalismo rivoluzionario. Sì. Nel 1938 pubblica insieme a Maris Bardès un libro proprio sulla guerra civile spagnola, va a conoscere Léon de Grelle in Belgio e scriverà anche un libro su de Grelle. E poi inizierà poi a essere soprattutto il caporedattore di Jésus Partout, che sarà uno dei fogli della collaborazione più estremisti, no? Diciamo. E anche se lui comunque, appunto, come avevo anticipato prima, rimarrà comunque un po' sempre avrà sempre questa visione comunque, soprattutto poi quando appunto la Francia sarà occupata dai tedeschi, avrà sempre questa visione proprio molto nazionalista. E quindi alcuni suoi scritti politici, secondo me, sentono un pochino il tempo, ecco. Quello che invece c'è di notevole in lui, che giustamente dicevi tu, è proprio invece questa enorme spinta che ha lui verso la gioventù. Cioè, lui negli anni 30 va in Germania, e anche se, appunto, non apprezzando la Germania come magari apprezzava Andrea La Rochelle, eccetera, eccetera, è stupito dal fatto che lui vede questa società francese in decadenza, questa società francese estremamente sterile, è la società francese degli anni 20-30, quindi di questa sorta di età dell'oro, ma finta praticamente, no? Sono i cosiddetti anni folli, no? Gli anni, sì, certo, del divertimento, della futilità,
no? Di cui Céline poi dirà affogati nell'alcol,
esatto, mentre in realtà c'era già la crisi dei lavoratori, una nazione comunque che aveva una fortissima inflessione demografica anche dovuta appunto alle terribili perdite della prima guerra mondiale.
Su questo si sofferma molto anche
una società che Rochelle, dove ci fu poi, tra l'altro, una cosa che secondo me è importantissima da ricordare, era una società che nel 34 ci fu proprio uno degli avvenimenti che sono pochissimo ricordati, che invece furono proprio uno dei momenti di massima crisi del parlamentarismo in Europa, okay? Perlomeno in Francia, ecco. Nel 1934, e tra l'altro questo è interessante, ci fu un grandissimo scandalo, lo scandalo Stravinsky, sì, dove furono implicati dei membri del governo che erano socialisti e ebrei, praticamente. Era una sorta di mega truffa, quello che vediamo noi tutti i giorni, in sostanza, tipo Roma Capitale, no?
Ecco, raccontacelo bene, perché questo è molto interessante. Succede a 11 anni dalla morte, per l'appunto, di Brasiliano.
Esatto, cioè, esatto. Perché infatti lui, in una delle sue ultime lettere, dirà: adesso mi fucileranno come i morti del febbraio 34. Sì. Perché infatti nel febbraio 34 c'è questa gravissima crisi parlamentare, c'è questo scandalo, tipo Roma Capitale, e la popolazione francese, a decine di migliaia, marcia verso il Parlamento. Questa cosa era dimostrazione repressa del sangue della polizia, e la cosa interessante da notare è che, come tipo Valle Giulia, per capirci, come Valle Giulia 1968, erano compagni e camerati, sì, avanzarono assieme, finì lì, e punto, e toglietevi ogni idea di collaborare mai con i comunisti, toglietevela, perché abbiamo visto com'è andata, l'abbiamo vista in 30 anni di neofascismo dopo il 68, poi Valle Giulia.
Beh, lì ci mise del suo anche almirante.
Sì, ok, però lasciamo perdere proprio il nazimaoismo, perché il dialogo con compagni dal 68 in poi, che lì, ok, ci ha messo il suo ammirante, però dal 68 in poi, sì, qui il 71, 75, 77, il dialogo con i compagni, perché tutti e due siamo uniti dal contro il capitalismo, è andata così. Noi cerchiamo dialogo e loro ci ammazzano come ramelli. Quindi, porco Dio, cioè, levatevelo proprio dalla mente, perché il dialogo va così, ok? Ok. Comunque, tornando invece a febbraio,
questo francesismo,
tornando al 1934, praticamente, c'è questo momento veramente dove i camerati compagni vanno contro l'opponente del Parlamento e viene repressa appunto nel sangue. E questo fu sicuramente uno dei momenti di svolta, diciamo, di tutte queste persone, di La Rochelle, di Brasillac, di tanti.
Possiamo dire, per addirittura per Brasillac si può parlare di proprio, cioè, l'inizio del fascismo di Brasillac nel 30,
sì,
questa data.
34, ecco, infatti, diciamo, non a caso è anche la data di socialismo fascista di La Rochelle. E, però appunto, finì lì. E poi il secondo, invece, poi il vero momento di svolta della società francese fu nel 1936. Cioè, quando viene eletto praticamente il Léon Blum come primo ministro di una coalizione comandata praticamente dal Front Populaire, quindi da dei socialisti trattino comunisti, che la prima cosa che fanno praticamente, oltre a fare tutta una serie di leggi vessatorie contro i fascisti francesi, eccetera, eccetera, è spingere a interrompere questo percorso di ravvicinamento fra Francia e Germania, anche perché 36 ormai la Germania è quella nazista praticamente.
Sì, certo.
E comunque, appunto, tornando a Brasilia, che appunto va invece in Germania e rimane affascinato comunque dalla gioventù italeriana, da questa società coesa, vitale, con un futuro davanti, che produce, che non soltanto a livello proprio di esercito, ma proprio una società produttiva, una società che non è più quella di Weimar, mentre la Francia è rimasta lì praticamente. Una società appunto piena di contrasti, no, eccetera, invece quella è una società proprio vitale, con questa gioventù finalmente vitale, inquadrata, ma inquadrata non sterilmente, militarmente alla disciplina cadaverica prussiana, ma proprio che sente in sé un destino superiore, che è quello di far parte di una nazione coesa, di una nazione dove ci sono dei diritti per tutti praticamente, non solo doveri ma anche diritti per tutti, dove c'è equità sociale. E lui rimane colpito da questo e lo fa ritornare in alcuni dei suoi romanzi che poi scriverà più o meno da questo punto, e uno di questi appunto è Sette colori, che poi è interessante perché appunto i sette colori sarebbero... È un romanzo interessante perché è uno forse di quelli di Brasillac che ha retto più il tempo, molto interessante, me lo sono riletto e l'ho trovato veramente curioso, perché anche se non c'è l'invenzione del linguaggio di Céline o certe atmosfere così melanconiche, come profondamente melanconiche, però ti colpiscono come, non so, Fuoco fatto di La Rochelle, è interessante perché i sette colori sarebbero i sette diversi modi di scrivere. E ogni capitolo del libro, che sono sette appunto, è scritto in uno stile. Cioè, c'è la narrazione, ci sono le lettere, il diario, le riflessioni, il dialogo di teatro, i documenti e il discorso. Ogni capitolo è scritto in uno stile, praticamente. Ed è curioso, praticamente, interessante. Anche perché poi Brasillac, poverino, veramente, anche se in Francia è letto pochissimo, è stampato ancora meno, in Italia lo stesso, sono pochissimi comunque, nonostante tutto, anche nelle case editrici nostre di una
ma
volta.
È più il Casapan, diciamo, dei tre, se come? Vogliamo, il più spendibile per Casapan, quello con cui Casapan forse si è affacciata di più.
Sì, però vabbè, secondo me è più Céline.
Dici?
Casapondiano, perché Céline è proprio un matto praticamente. Cioè, è una persona che aveva le sue idee politiche che erano quelle di la patria intesa come a suo modo, però era comunque la patria, d'altronde lui era andato, ha combattuto nella prima guerra mondiale fino all'ultimo giorno della sua vita nel 61, è sempre stato fiero di aver combattuto per la sua patria, però poi era molto libertario, quasi anarchico nel tuo privato. E questo è un po' il modello, diciamo, che io penso sia il modello di società di Casapound, quindi una società anche gerarchica, no? Cioè, da una parte, però dall'altra parte che lasci una certa libertà all'individuo nel suo...
Visto che abbiamo aperto...
Aspetta, finivo il discorso, scusa, la giovinezza. E quindi lui rimase veramente impressionato da questo. E qua poi arriviamo un pochino proprio a chi era Brasillac, no? Perché Brasillac, che comunque non fu così un demone, diciamo, forse lo è più Céline per l'opinione pubblica francese, però perché non è così tanto ristampato, quando magari invece lo è La Rochelle? Perché in effetti i suoi romanzi, quando li si va a rileggere adesso dopo 70 anni, si sente un po' il tempo, come è giusto che sia, si sente un po' il tempo. Ci sono, chi è che legge adesso Pitigrilli? ma anche autori più recenti, anche Moravia o Cassola, eccetera, sì, autori come Rantosi non vengono letti tantissimo, eppure no, autori di un certo La Deletta, non so. E in effetti, invece, quello che c'è di notevole di Brasillac è che quello rimarrà proprio per sempre, è il fatto, le cose che ha scritto proprio durante l'attesa della morte. Cioè, lì sembra veramente che Brasillac abbia costruito la sua morte. Cioè, non è che gli hanno fatto un favore, no? Ucciderlo, intendiamoci. Però lui ha fatto in modo proprio che la condanna a morte fosse inescappabile, cioè ineludibile. Lui fu difeso da un bravissimo avvocato che si chiamava Jacques Esorny, che però si occupò proprio di questioni più di forma. Mentre Brasillac, invece, appunto, e non a caso, Lettera sulla Soldato del Caso 40, i poemi di Fresnes e il suo memorandum, tutti e tre questi, praticamente li ha scritti mentre era
in processo,
li ha proprio messi così. E furono proprio la sua ribellione contro lo Stato borghese. E secondo me, è per più che i tantissimi romanzi, che ecco, forse un'altra cosa che magari è interessante di Brasillac, la sua opera di critico letterario. Quella non ha perso
il suo smalto.
Lui poi era moltissimo appassionato di cinema, scrisse una storia del cinema praticamente assieme a Maris Bardesh, che aveva sposato la sua sorella. E queste sono due cose. Come critico letterario, come critico cinematografico, è ancora attualissimo, i romanzi invece meno. Però quello che veramente la consegna poi veramente alla storia sono le cose che ha scritto veramente durante l'attesa del suo giudizio, come lui veramente ha saputo costruirsi il suo mito. E lo ha fatto proprio lui, cioè questa persona, questa esile francese, un po' finocchio, diciamo, l'apparenza, no? Con i suoi occhialini, con la montatura grossa, no, eccetera, ha saputo dimostrare invece un coraggio nell'attesa della sua morte e scrivendo.
Lui era veramente.
Come?
Lui era finocchio.
Che so, io non ci conoscevamo, cara, se no te lo potevo dire.
Anche era amico.
Comunque, comunque. Questo veramente Dre La Rochelle si suicida, Céline, che alla fine comunque era combattente della prima guerra mondiale eccetera, muore comunque di cause naturali. Quello che invece era quello che era un pezzo d'uomo normanno, un bretone alto 1,85 m eccetera eccetera, quello che invece ha dimostrato proprio veramente
fino alla fine
proprio il suo coraggio era quello che non te ne saresti aspettato.
Ecco, infatti da questo volevo leggere alcuni versi che ha, come detto prima, di La Rochelle, Vergati col sangue, qui veramente, perché a 3 giorni dalla fucilazione lui scrisse questo. A proposito, poi si possono fare tanti legami tra religione, figure, queste 3 figure così. Lui dice, praticamente davanti al plotone di esecuzione: ah, se domani, o signore, dall'orto degli olivi potessi riprendere il cammino verso il mondo, lasciami ancor bere alle fonti d'acqua viva e fa che questa coppa da me si allontani. Ma se ancora ti abbisogni della mia attesa, signore, se ti abbisogni l'alba buia, la pena più atroce, prenditi il mio distacco, il mio dolore, la tua volontà sia fatta e non la mia. Che poi dici tu, giustamente, come stavi dicendo perfettamente tu prima, quello che si suicida. Però in queste parole qui dici, vedi, anche tu dicevi un suicidio quasi costruito, qui sembra quasi che comunque alla fine gli eventi siano stati più grandi, lui ci sia trovato, però cioè abbia comunque alla fine dimostrato veramente una rettitudine, una sorta di samurai d'Occidente di cui noi oggi ricordiamo ancora Venner, a due anni dalla scomparsa, diciamo. C'è un filone che collega tutti questi personaggi,
sì, che La Rochelle, tra l'altro, appunto, quando che La Rochelle, appunto, dopo il 43-44, così disilluso comunque dalle politiche d'occupazione molto sciovinistiche, no, della Germania, lui che appunto pensava a una collaborazione franco-tedesca e quindi spingeva per quello, visto disilluso, poi appunto inizia a studiare le filosofie orientali,
la filosofia orientale,
quindi anche questo lo porterà poi a interpretare anche lui una certa...
Il suicidio come Evola, che poi, leggendo il Buddha, a 23 anni decide di non suicidarsi. Lui che comunque ha una ricerca, diciamo, La Rochelle, all'interno dei suoi romanzi, ad esempio nel Gilles, nel quale c'è una figura della guerra, dell'esperienza rosarialista, la rottura con gli amici, c'è proprio questa figura anche del suicidio in La Rochelle.
E comunque, tornando appunto a Brasillac, quello che appunto per me sono le righe più belle praticamente che scrive Brasillac sono proprio quelle quando lui proprio dà tutto il suo disprezzo verso la borghesia, questa è la cosa che lo rende ancora moderno, no? Più che appunto i suoi romanzi, la Conquerano, i sette colori, eccetera. Perché per esempio, ormai è già sotto processo, la condanna è chiara, e scrive: da parte mia, penso di dover comparire fra pochi giorni innanzi a dei giudici, le cui... proprio ACAB, questo, cioè, Poly Sunglasses Blues. Da parte mia penso di dover comparire fra pochi giorni innanzi a dei giudici, le cui qualità morali, devo confessarlo, non mi sorprendono affatto. I giurati sono scelti fra partigiani, cosa che non è mai stata pienamente legale, degli sciagurati convinti che abbia fatto torturare i loro amici, massacrare i loro fratelli, bruciare le loro case. Ma, appunto, i giurati sono scelti fra i partigiani, no, eccetera, eccetera. Ma li disprezzo molto meno del pubblico accusatore, del presidente, dei magistrati che hanno prestato giuramento in qualità di funzionari al governo del maresciallo Pétain, cioè al governo fascista praticamente, e adesso c'è stata la liberazione della Francia e sono rimasti allo stesso posto. Cioè lui sarà processato da quelli che 3 mesi prima mandavano al muro i resistenti. Ma li disprezzo molto meno del pubblico accusatore, del presidente, magistrati che hanno prestato giuramento in qualità di funzionario, del governo del maresciallo Pétain, pronti a pronunciare una requisitoria contro i comunisti se ne avessero ricevuto l'ordine. È il caso, penso, di certi giudici d'oggi, poveri diavoli, preoccupati solo dalla carriera e pronti a sacrificare con allegra indifferenza la vita di un giovane di 22 anni. Lo abbiamo visto, pur di non perdere la promozione e 1000 franchi in più al mese. Cioè, sono le canzoni di Morsello, praticamente.
Sì, praticamente sì.
Ma tutto questo cumulo di viltà e incomprensioni, tutto questo cumulo di viltà e incomprensioni forma la società con la S maiuscola. La società con la S maiuscola, quella che gli anarchici insultano alla soglia del patibolo. È la prima volta, insomma, che incontro la società. Con tutto il suo residuo di medioevo, i suoi uscieri, le sue catene, i suoi sbirri, i suoi ermellini, i suoi tocchi e le sue toghe, il momento vale la pena di essere vissuto. E richiama appunto questo, che è in prosa, invece un poema che poi scrive a Fresno, sempre in carcere praticamente, che questo invece è proprio De André, e si chiama Il giudizio dei giudici, ed è: quelli che si sono ammalati dietro enormi chiavistelli, quelli che hanno avuto rozze vesti, quelli che si aggrappano alle sbarre, quelli che sono stati gettati con la catena ai piedi in celle senza sospiri, quelli che partono con le mani legate, cui è negato un nuovo giorno, quelli che cadono all'alba, legati al loro palo, quelli che lanciano un ultimo grido al momento di perdere la pelle, questi formeranno un giorno l'eterna corte di giustizia. Perché prima di giudicare il criminale e l'innocente, saranno i giudici che bisognerà radunare immediatamente. Usciranno dalle loro tombe, dalla notte dei secoli, tutti insieme, sotto i loro galloni di militari, i loro vestiti color sangue, i colonnelli dei nostri falò, i procuratori che fanno tremare la schiena, i vescovi che, faccia al cielo, hanno giurato ciò che pareva loro. Essi saranno a loro volta alla sbarra del giudizio. Quando la tromba suonerà, questa sarà la prima azione. I giudici vanno infine al tribunale del gran giorno. I borsaioli notturni, i ladri che sputano i polmoni, le puttane delle nebbie inglesi che adescono i passanti nell'ombra, lo specialista in assegni falsi, i negri ubriachi nelle loro baracche. Essi siederanno vicino a quelli che hanno combattuto nelle trincee e che poi un giorno hanno detto no, distrutti da anni d'orrore, ai soldati uccisi per l'esempio e ai decimati per errore, vicino ai duri, ai partigiani di tutte le cause, a quelli che cadono d'inverno sotto le palle dei fucilieri, a quelli martoriati nelle galere dalla polizia imperiale e ai giovani di ogni luogo uccisi dai loro capi che fuggivano. Sì, tutti, soldati, banditi, avranno il loro giusto premio. Non piangete, uomini per bene, saranno giudicati anch'essi. Alla Suprema Corte d'Appello non saranno sempre gli stessi. O fratelli delle gelide carceri, che saranno dalla parte di chi vince, i fantocci disarticolati attaccati alla corda pendente, si drizzeranno per ascoltarvi, o giudici che siete rimasti sordi, e quelli che hanno passato le notti a rimasticare sogni possibili, i pallidi lanciatori di coltelli, gli eroi morti per la causa, le donne che sul marciapiede nascondono la droga nella calza, quelli che con gli anni hanno perduto sangue e vigore a causa di giudici e di spie, di Caifa e di Giuda, essi vedranno il grande condannato, re di tutti i condannati terreni, aprire per giudici e giudicati il tempo del grande cambio. Era bellissimo, stato veramente bellissimo.
Attacco
violentissimo. Noi abbiamo avuto Scalfaro, no? Come
sì, esatto.
Esempio di giudice.
Passato, esatto, da
però
RSI.
Effettivamente con queste parole, quando il commissario, tu dicevi giustamente prima, lo giudicò, disse che lui avrebbe ha fatto più male alla Francia, alla Terza Repubblica Francese, rispetto a un plottone della Wehrmacht. Ed effettivamente queste parole a questa società con la S maiuscola di cui parlavi tu, effettivamente lui ha fatto male, ed è per questo che comunque, diciamo, è un reietto della letteratura francese. Ma avendo sviluppato il discorso di Brasiliac, non possiamo che soffermarci sul tuo cavallo di battaglia, ecco, in questo momento. Parliamo, visto che tu hai prodotto anche delle bellissime magliette da te prodotte. E, ma vorrei partire, parlando di Céline,
da un... Aspetta, guarda, leggo un'ultima cosa su Brasiliac.
Perfetto, guarda.
Guarda, l'ultima cosa su Brasiliac, perché è bella, è carina, è che chiude praticamente quel discorso, appunto, che dicevamo, del che è stato lui il regista, diciamo, della sua morte. È quello che appunto scrive il suo avvocato Jacques Isorni.
Questo è proprio
quando, sì, okay, quando viene fucilato il 6 febbraio, cioè quindi proprio il racconto in presa diretta della fucilazione di Brasiliac. Robert Brasiliac è legato al palo, dritto, la testa alta, fiero, il viso sopra la sciarpa rossa è pallido. Il cancelliere legge la sentenza per la quale l'impugnazione è stata rifiutata. Poi con voce forte Robert Brasiliac dice al plotone: coraggio, e con gli occhi al cielo, viva la Francia! Lo scoppio risuona, la parte alta del corpo si distacca dal palo, sembra alzarsi verso il cielo, la bocca si contrae. Il sergente si precipita, gli dà il colpo di grazia, il corpo scivola lentamente verso terra. Sono le 9:38. Il dottor Paul si avvicina per constatare il decesso, il cappellano e io lo seguiamo e ci chiniamo. Il corpo è apparentemente intatto, raccolgo per coloro che lo amano il fiotto di sangue che cola dalla sua fronte. E anche questa immagine è molto bella, no? Questo, il fiotto raccoglie per coloro che lo amano. E infatti, appunto, più vi ripeto, non tanto per i romanzi, ma per i poemi, raccogliete anche voi, no, questo fiotto di sangue, che sono proprio i suoi poemi, leggeteli questi se vi capita.
Questo viva la Francia che ricorda Bombacci quando morì, gridò viva il socialismo, viva l'Italia, con la sciarpa rossa di sua madre, a cui lui praticamente poi si consegnò per difendere la vita della madre. Questo è sicuramente un passaggio molto toccante di Isorni, che credo sia giusto.
Il riferimento che ha fatto lui, perché magari sfugge molto. E quando gli alleati entrarono dopo lo sbarco in Normandia, quando gli alleati ormai si avvicinarono a Parigi, moltissimi intellettuali, politici, miliziani francesi ripiegarono in Germania praticamente, e altri entrarono in semiclandestinità, come Brasiliac si rifugiò a casa di amici, no, praticamente. E i resistenti e i gollisti, quindi la società con la S maiuscola praticamente, andò a casa della madre e arrestò la madre, ottantenne praticamente, e la portò in prigione per costringerlo a consegnarsi. Cioè, una cosa proprio veramente da onore, no?
Sì, sì, da proprio da partigiani.
Da onore democratico. Ed era questo il riferimento che aveva detto lui.
Sì, che è molto particolare.
Ma, comunque, dicevamo di Céline.
Parlando di Céline, io partirei da un po' che tu avevi presentato per l'appunto un anno fa, che è Mea Culpa.
Sì.
Ecco, parlando praticamente della figura del fascismo che si è sviluppata in La Rochelle, cioè quest'odio feroce di lui che arriva in Russia, va per conoscere il comunismo, diciamo lui che comunque non aveva grosse avversioni verso la rivoluzione leninista, marxista, arriva in Russia e scrive questo volume, Mea Culpa.
Praticamente, Céline appunto è il terzo scrittore di cui ci occupiamo stasera. Céline, come dire, La Rochelle combatte nella Prima Guerra Mondiale e poi, diciamo, lui combatte nella Prima Guerra Mondiale, viene ferito nel 14, nel 15 viene mandato a Londra nell'ufficio passaporti. È un uomo delle molte vite, questo è per questo che vi devo dare un pochino più di inquadramento biografico praticamente. Nel 15 appunto, con il 15 e 16 a Londra ufficio passaporti, poi viene mandato come gestore di una piantagione nell'Africa Nera, poi da lì ritorna, prende a studiare medicina, si sposa, poi questo negli anni, primi anni 20 praticamente, e lì conosce la figlia del... Lui, non, al contrario di Brasiliac, che a 21 anni scriveva La Rochelle uguale, lui non ha mai toccato un pezzo di carta, non è mai stato letterato né niente. Infatti appunto nel 21-22 comunque inizia a fare il medico, si sposa addirittura la figlia del primario, che quindi, vuol dire, classica commedia italiana, studi medicina e sposi la figlia del primario, ciao. Cioè, non mi
va per la per molti sarebbe già finita.
Per molti sarebbe finita la storia, ciao, ok, domande, devo bere una birra. E invece no, praticamente lui sposa anche una figlia, quindi garantito, non c'è neanche figliato. Quindi, e invece lui decide di lasciare questa vita borghese, e riprende ad andare in giro per il mondo, fuori dal posto del mercenario di Lucera, praticamente non muore nel Basso Congo, ma si entra nella Società delle Nazioni e lì verrà mandato in diverse parti del mondo, praticamente sempre all'interno di queste missioni della Società delle Nazioni, fra cui anche in America, la Ford, dove vedrà appunto la catena di montaggio, no? E poi ritornerà in Francia e nel 31 aprirà una clinica, un dispensario praticamente, andrà a lavorare in dispensario in uno dei quartieri proprio più malfamati, diciamo così, di Parigi, proprio immagino in mezzo a questa umanità disperata e disperante, e inizierà in sostanza a fare il medico dei cuori. E poi nel 32 inizia a scrivere, lui che non aveva mai avuto velleità letterarie, che okay, inizia a scrivere. E scrive un romanzo, che tra l'altro anche la storia del manoscritto è molto avventurosa, e scrive questo romanzo che è Viaggio al termine della notte. Il Viaggio al termine della notte viene pubblicato da una delle principali case editrici francesi ed è un successo strepitoso, praticamente. Quindi questo dottore, questo veterano della Prima Guerra Mondiale, che comunque era ancora un bell'uomo, che aveva frequentato, anche se lui era una persona abbastanza scostante, aveva comunque negli anni 20-30 a Parigi, aveva frequentato anche un po' il milieu intellettuale, anche un po' della bohème, no? Eccetera, eccetera, degli scapigliati, diciamo, francesi, collezionista di ballerine, una più bella dell'altra, praticamente, e diventa il fenomeno letterario numero uno in Francia, sorpassando Sartre, Aragon, eccetera. Perché? Perché lui con questo libro, che è Viaggio al termine della notte, che è questo qua, ripercorre in maniera semi-biografica quello che gli aveva passato. Quindi è un romanzo che fece scalpore perché lui denunciava il massacro della Prima Guerra Mondiale, lo sfruttamento coloniale dell'Africa nera, lo sfruttamento capitalistico dell'operaio alla catena di montaggio. Da tutti i letterati francesi, praticamente nel solco del romanzo francese di fine 800, gareggiavano a scrivere il romanzo con il francese più perfetto dell'altro, e quindi un francese che era lontano un abisso dalla lingua parlata dal popolo normale. Lui scrive questo romanzo con tantissimi inserti di argot, cioè con non solo il dialetto francese, non solo il dialetto parigino, ma proprio lo slang dei bassi fondi, quello per dire che la pistola non era la pistola ma era il ferro, no, la biffa, no, praticamente, per dire. E questa combinazione di queste due cose lo rese comunque un grandissimo successo. E lui poi scrisse un romanzo successivo che, per usare un termine attuale, è il prequel, praticamente, che è Morte a credito, che è un po' la sua infanzia, praticamente, che però ebbe un successo molto inferiore. E chiaramente un romanzo che aveva delle tematiche antimilitariste, anticolonialiste e anticapitaliste era un romanzo di sinistra.
Sì.
Cioè, o almeno tale fu percepito da buona parte dell'intelligenza francese, che ovviamente era composta in massima parte da persone di sinistra, comunque da Aragon. Torniamo al famoso discorso degli anni 30 in Francia, no? Quindi appunto Aragon, Sartre, che lo videro subito come uno di loro. Tanto che lui però, quasi da subito, appena vede che queste persone qua tentano di inquadrarlo, tentano di incastrarlo, anche se questo gli sarebbe venuto a suo vantaggio, perché gli avrebbe aperto i salotti buoni, i salotti del demimond culturale, letterario, lui gli chiude la porta in faccia. Questo, già alcuni di questi letterati se ne rendono rapidamente conto e lo mettono un po', come dire, un pochino da parte, praticamente iniziano a rendersene un po' conto, però comunque le tematiche del suo libro erano così utili, diciamo, da essere sfruttate, che non lo condannano da subito, però già prendono un po' le distanze. E poi appunto lui però appunto prende appena le prende ancora di più praticamente, perché poi cosa succede? Che questo romanzo viene tradotto in russo da Elis Triolet, che è la moglie di Aragon, praticamente uno dei proprio cavalli di punta, diciamo, dell'intelligenza di sinistra francese, staliniano, cioè prima un Dada, poi convertitosi invece all'ortodossia staliniana, proprio autore di odi alla GPU, che avrebbero fatto la felicità e l'orgoglio di Pol Pot qualche decennio dopo praticamente. Sì, sì, uccidiamo tutti, uccidiamo gli ingegneri, uccidiamo i magistrati, uccidiamo tutto, eccetera. E però appunto, comunque, quando è ancora in un periodo, diciamo, di stand-by, chiamiamolo, viene tradotto questo Viaggio della Terribile Notte in russo. E i diritti, questa, dovete sapere che negli anni 30, negli anni 20-30, sono delle cose che sono ricostruite molto bene in questo libro, praticamente, l'Unione Sovietica attivò tutta una serie di strutture in modo da propagandare l'immagine dell'Unione Sovietica verso l'Occidente, avendo a libro paga, diciamo, intellettuali russi, ma non solo, e in più invitando i russi, i sovietici, furono astutissimi praticamente, perché capirono, i famosi compagni di strada, capirono che l'intellettuale è una figura essenziale nella società occidentale, ma anche in qualunque società, però in particolare, diciamo, nella società occidentale, e sfruttarli, senza poi dandogli pochissimo, è una cosa che ha dei buoni dividendi poi in futuro. Allora, e lucidamente, proprio alla sovietica, praticamente, lucidamente, razionalmente, capirono che sostanzialmente l'intellettuale è una puttana. Quindi basta che praticamente gli dai notorietà e soldi e lui fa di tutto. Anche l'intellettuale più astuto è ai tuoi piedi. Allora cosa facevano? Invitavano questi intellettuali francesi, inglesi, americani, eccetera, no? Gli mettevano davanti, italiani, eccetera, gli mettevano davanti, prendete soldi, migliaia di copie dei loro libri tradotti in russo. Quindi li facevano vedere, li facevano sentire importanti, e questi nel 36 calavano e nel 38 tornavano in Francia, in Italia, in Germania magari un po' meno
sì.
In Inghilterra e in America, dicendo: l'Unione Sovietica è la terra dove tutti sono uguali, i progressi mirabolanti, le centrali elettriche, i canali fluviali, i porti, eccetera, eccetera, tu, non c'è crimine, la società è equa, no, eccetera. Ed era 36-38. Cioè, quei canali erano fatti praticamente come il Belormol Canal, con decine di migliaia di operai schiavi morti, praticamente. La società era uguale, ma era quella che gli facevano vedere. Le campagne, il raccolto delle campagne, c'era l'Holodomor, cioè c'era la collettivizzazione forzata dell'Ucraina, che avrebbe fatto milioni di morti in una carestia pianificata a tavolino, oppure con la repressione più brutale appunto del popolo ucraino, non soltanto, eccetera, eccetera. E questi qua invece tornavano di tutto questo. E poi hanno la sfortuna che ci va Serino. Lui va in Russia perché realmente, anche se aveva visto l'abisso dell'uomo appunto nella guerra, nella colonizzazione, eccetera, lui ha ancora quel minimo di speranza di dire: ma vediamo se realmente qua avranno tentato quello che io non credo possa succedere, cioè che qualunque sistema politico fallirà sempre nel tentare di riformare l'uomo. Cioè la palingenesi dell'uomo Selin non crede. Però sicuramente quest'uomo, che aveva già fatto appunto Prima Guerra Mondiale, colonia, eccetera, eccetera, va lì con un filo di speranza. Però, un filo di speranza, però anche con una grande intelligenza, una grande onestà intellettuale, una grande appunto volontà di essere contro tutto e contro tutti, però vedendo le cose, no, eccetera. E infatti ritorna e fa praticamente questo brevissimo libro, questo è grosso così perché c'è un'introduzione, una postfazione, un indice stampato in corpo 20, eccetera, in realtà sono 20 pagine, che è Mea Culpa, dove lui distrugge non solo l'Unione Sovietica, perché non parliamo appunto della fallaci di turno, eccetera, eccetera, ma proprio di una persona veramente libera. Quindi non distrugge soltanto la Russia, non è l'anticomunista becero, no, eccetera, eccetera, ma distrugge anche un po' l'uomo proprio. Con dei passi che sono tremendi.
Definendolo il buco del culo praticamente del mondo, sì, in sostanza.
Perché lui cosa fa? Poi Céline
Le idee politiche di Céline, anche quelle sono un po' lunghe, no, da esaminare, però in pratica Céline, il mostro nero di Céline è la rivoluzione francese, cioè da quel momento per lui è finito il mondo, come enorme idea. Perché se già l'uomo appunto è l'inverosimile, un impraticabile buco del culo che si vede giù allo specchio, come poi vi leggerò, cioè un presuntuoso, spaccone, egoista, eccetera, se tu a questa sordida figura praticamente che ammazzerebbe anche sua madre gli dai pure dei diritti, cioè sei proprio finito, no? E infatti appunto lui scrive appunto il comunismo inchioda ancora di più l'uomo alla materia, no? Perché negando appunto, sai, la spiritualità, cioè comunque, perché lui prima fa un discorso, lui non è minimamente religioso, però dice la cosa bella praticamente delle religioni, la superiorità pratica delle grandi religioni cristiane è che non indoravano la pillola, cioè, quindi non stiamo parlando di Bergoglio, cioè, ma medioevo, no, giù di lì. La superiorità pratica delle grandi religioni è che non indoravano la pillola loro, non cercavano di stordire, non andavano a caccia dell'elettore, non sentivano bisogno di piacere, non stavano a sculare. Tiravano su un uomo dalla culla e gli dicevano da utilità come stavano le cose, gliele cantavano di crude. Tu, informe putricola, non sarai che fango, verde e basta, fin dalla nascita, hai capito? È l'evidenza in sé, il principio di ogni cosa, eppure forse, guardando proprio da vicino, hai ancora una piccola possibilità di farti un po' perdonare di essere così incredibilmente immondo, così escrementizio, eccetera eccetera. Può darsi che alla fine del Calvario, se starai estremamente regolare, ma proprio un eroe dello zitto e mosca, schiatterai secondo i principi, ma non è sicuro, eh? Un pelo meno putrido al momento di crepare che a quello di nascere. E quando giacerai nella notte più respirabile che all'alba. Ma non montarti la capa! È tutto qui! Stai in guardia! Non speculare su cose grandi! Per uno stronzo al massimo. E poi però cosa succede? C'è la rivoluzione francese, quindi. C'è la rivoluzione francese, e quindi. In un paio di secoli, pazzo d'orgoglio, dilatato dalla meccanica, l'uomo è diventato impossibile. E così lo vediamo oggi, stravolto, saturo, ubriaco d'alcol, di petrolio, diffidente, pretenzioso. Universo col potere in secondi, sbarrellato, smisurato, irrimediabile, montone e toro mischiati insieme, anche un po' iena magari, graziosissimo, cioè proprio grande fratello X-Factor, no? Il minimo impraticabile buco del culo si vede giova allo specchio, ecco il gran miracolo moderno. E questo lo scrive nel 36, figurati se lo dovessi scrivere adesso. E poi a parte questo era abbastanza lucido da vedere, oltre a queste esagerazioni, veramente quello che era il mondo per quello che era, no?
Beh, adesso ci accontentiamo dei copia e incolla di Saviano, che tra l'altro Repubblica taccia, sì, pure, per grandi verità, dunque non
è... ed è un po' e qua poi emerge un po' quella critica alla società con la S maiuscola che c'è anche come Brasiac, perché poi lui scrive: anche questo è interessante, proprio di questi tempi dove appunto siamo bombardati di verità buttate lì dai giornali in massa, sì, veloci, perché tanto non riesci poi a capire un po' come la faccenda,
da dove arriva.
Tutto quanto aiuta a fuorviare la massa abbruttita è benvenuto, però, e qua in effetti riguarda proprio noi che tra l'altro militiamo in un certo partito, in una certa idea praticamente. Però, e questo dovremmo essere noi i primi a rendercene conto, praticamente. Quando i trucchi non bastano più, cioè quando poi non basta più la televisione e Renzi, no, e le sue due stronzate, quando il sistema salta in aria, allora mano al manganello, alla mitragliatrice, a tutta la confetteria, cioè questo lui lo scrive non tanto per la Russia comunista, ma anche per le potenze democratiche, per la democrazia, per le potenze democratiche. Altro che la Russia sovietica, cioè altro che la Germania nazista, perché quando una democrazia decide che tu devi morire, cioè sono 100.000 volte più spietate del gulag o del lager, 100.000.
Sì, sì, certo.
Perché lo vediamo tutti i giorni, vediamo praticamente, quando oggi. Loro decidono praticamente che tu non vai bene, l'hai visto nelle primavere arabe, l'hai visto nella Siria, a parte i nostri, cioè la seconda guerra mondiale, eccetera, e... Tutto il resto, la repressione che c'è contro il movimento.
Basta vedere, visto che comunque...
Quando loro dice... E poi alla democratica ti dicono, appunto, ti schiacciano, sempre col fatto che comunque loro sono del bene, eccetera, eccetera.
Lo vediamo tutto oggi, Rutilio Salmonti, morto a 95 anni qualche giorno fa, ok, che un anno, circa 6 o 7 mesi fa fu tacciato di ideologo di quattro sfigati, tra l'altro uno arrestato pure qui nella provincia di Pavia, e comunque fa ancora paura un uomo di 94 anni al fine, al volgere della sua vita, per tutto quello che ha fatto.
Finché tu non muori loro non ti lasciano proprio, cioè dal gulag forse dopo 30 anni uscivi,
certo.
Da lì no, dalla democrazia no,
tu muori proprio.
Sì, sì, l'avevano domiciliato, 94 anni. O vedere la figura di Primke anche, visto che si rifaccia perfettamente.
Comunque, con... vedere, si tira fuori tutto l'arsenale al momento giusto, con il bell'ottimismo delle risoluzioni estreme. Massacri a miriadi, non c'è guerra dal diluvio in poi che non abbia avuto per musica l'ottimismo. Tutti gli assassini vedono rosa nel futuro, fa parte del mestiere, così sia. E comunque appunto Serino scrive questo libro che a quel punto poi... lui diventa totalmente un viene messo ai margini dalla letteratura francese, dall'intelligenza, diciamo, della letteratura francese. E poi appunto nel 36, lo ricordo di nuovo, è proprio l'anno della grande svolta, proprio il grand tournement, perché c'è proprio il governo del Fronte Popolare Socialista che va su, quindi c'è, inizia proprio una repressione verso ogni forma di dissenso, ovviamente da parte, non solo dei fascisti, ma anche fascisti, ma non solo, perché come avevo detto all'inizio, in Francia è forse appunto la nazione europea che ha avuto più partiti, diciamo, non solo fascisti, ma anche di destra, no? Perché si andava appunto da Combelle alla Rochelle, Brasillac, diciamo, a Deloncle, Déa, cioè c'era il classico partito conservatore cattolico, no? Diciamo, c'era quello invece cioè più nazionalsocialista rivoluzionario, c'erano per tanti partiti, e tutti vengono un po' repressi praticamente. E più questo partito nel 36, tra l'altro il primo governo Blum cade proprio perché non ce la fa minimamente a gestire la situazione francese, quindi appunto comunque anche la disoccupazione, le disparità sociali, quindi è un governo anche fallimentare, tra l'altro, che poi ritorna però su di nuovo nel 38. Cioè l'unica cosa buona che sa fare è reprimere praticamente all'antifa, quindi proprio come un po' di parallelo oggi. E Céline a quel punto, vista praticamente appunto questa spinta di Léon Blum, che tra l'altro è socialista ebreo, verso la guerra contro la Germania, e anche un po' per il suo antisemitismo, che però non è l'antisemitismo quello confessionale tipico, che ne so, della civiltà cattolica dei gesuiti, che ancora fino al 50 faceva gli articoli contro gli ebrei, i nostri uccisori del Signore praticamente, oppure quello più, diciamo, scientifico alla Gobineau, no, eccetera. Sì. Ma è proprio un antisemitismo popolare, cioè l'ebreo che è ricco, no? L'ebreo che ha il potere al mondo. Scrive questa salva di tre pamphlet, praticamente, che sono appunto Bagatelle per un massacro, La scuola di cadaveri e La bella rogna, dove in parte praticamente si scaglia appunto contro gli ebrei, ma anche in più in generale contro la società francese, perché lui dice: qua stiamo accelerando verso una guerra contro la Germania, e io li ho combattuti, tra l'altro, sì. Ma questa guerra la perdiamo, perché lui dice che questa società francese, che è quella che esce dagli anni 20-30, quindi da questi anni folli, quindi da questa gioventù che non ha più... Se gli esempi sono Léon Blum, quale giovane... Cioè, come dire, chi è che adesso morirebbe di italiani per Renzi o prima per Berlusconi? Cioè, i nostri che hanno combattuto sul Piave... combatterebbero per sti figure, cioè, capito, questo discorso.
Come quell'inetto di Letta che ha scritto nel 97 morire per Maastricht, ad esempio, si arrivare a questo... Però lui infatti lo dice poi nel finale della sua vita, dopo la prigionia in Danimarca, lo dice che lui non ce l'aveva tanto quanto fa questa differenziazione Brasiliac tra un antisemitismo di Stato e un antisemitismo di pancia. Non c'era nell'ebreo in quanto tale, in quanto portatore, una società portatrice al massacro di se stessa.
Anche perché poi con questi famigerati pamphlet, lui per esempio se la prende anche con Hitler, no? Perché per il Bagatelle del massacro a un certo punto lui scrive: poi noi francesi dobbiamo stare attenti a Stalin o a suo cugino Hitler. Questo nella traduzione italiana, che è del 38, questa è la edizione originale, furono tagliati queste parti, come quelle contro Mussolini, contro la Chiesa Cattolica. E poi però anche lui, in libri successivi, un po' come De La Rochelle, in La bella rogna, Scuola di cadaveri, anche lui poi inizia un po', ripeto, stiamo parlando innanzitutto di un letterato, di un romanziere, di uno dei più grandi romanzieri del Novecento, perché appunto lui fece questa prima innovazione del linguaggio con dell'argot, quindi del dialetto, dello slang, diciamo, francese, in Viaggio al termine della notte, e poi nei suoi libri della fine, degli suoi ultimi libri, la cosiddetta trilogia del Nord, da un castello all'altro, Il Nord di Enrico Don, che sono tre libri che sono editi verso gli anni 50, dal 50 al 61. L'ultimo lo finirà il giorno prima di morire per un aneurisma, il 1 luglio 1961, e che ripercorrono la sua, le sue peripezie in Germania proprio nel 44-45, quando lui, appunto, andò in Germania a Sigmaringen, dove ci fu il governo, la sorta di governo in esilio per ottenere del governo Petern, e poi il suo esilio in Danimarca. E questi tre libri furono, lui fece una seconda rivoluzione del linguaggio, perché li scrisse in uno stile pieno di punti di sospensione, punti esclamativi, con ogni frase lavorata e rilavorata decine e decine di volte, perché lui voleva tentare di rendere nello scritto l'emozione del linguaggio parlato, quindi le pause, l'enfasi, l'accelerazione che tu hai quando parli praticamente. E in effetti proprio forse questo che stacca un pochino Céline, non solo poverini, dalla Rochelle, Brasillach, ma da quasi tutti gli scrittori francesi dell'epoca, e anche di non solo francesi, ecco. Céline va ricordato proprio principalmente, non tanto appunto per le sue idee politiche, per Mia Culpa, che io adoro praticamente, però proprio perché queste due rivoluzioni del linguaggio che lo rendono veramente uno dei grandi innovatori, uno dei grandi sperimentatori del linguaggio. Poi sono libri anche interessanti perché chiaramente parlano di temi nostri, del 44-45, Germania, collaborazionismo, sono anche interessanti per quello, però principalmente proprio per il lavoro sul linguaggio. E poi...
Ora, poi mi piacerebbe che tu parlassi, visto magari siamo arrivati sul volgere della conferenza, sì, di cui ti ringrazio. Tu hai curato l'edizione italiana per Lantana di Dominique de Roux, La morte di Céline. Lui definisce, sì, proprio nella morte di Céline, come Seneca, come altri grandi scrittori, come Socrate,
un imperdonabile.
Ecco, per chiudere, perché secondo te Céline è un imperdonabile?
Perché Céline è un imperdonabile. Questo libro qua l'ha scritto questo Dominique de Roux, che fu uno degli intellettuali francesi più interessanti del secondo dopoguerra. Lui era un liberal, a lui interessava la cultura da qualunque parte arrivasse. Infatti lui fondò appunto i Cahiers de Lerne, morì poi giovanissimo, 46 anni, e sapeva di morire perché tutta la sua famiglia, tutti i maschi della sua famiglia avevano un vizio cardiaco congenito. Quindi lui sapeva che entro i 45-46 anni sarebbe morto. E lui fu appunto uno scrittore, un critico letterario, fu un giornalista, andò nel Marocco quando c'era la guerra, la decolonizzazione, no, eccetera, eccetera. E poi fondò questi numeri monografici che si chiamano i Cahiers de Lerne, dove fece dei numeri monografici sia su scrittori più canonici tipo Marot, eccetera, eccetera, e poi per esempio su Céline, su Pound, su Lovecraft. Quindi fu uno dei primi a, nella Francia, fino a 50, eccetera, sì, per usare appunto un termine brutto ma adatto, sì, però adattissimo, a sdoganare, diciamo, autori nostri in sostanza. E fra i quali appunto lui dedicò due di questi monografici, poi raccolti in un volume, su proprio su Céline. E poi nel 66 scrisse questo libro, dedicò proprio un libro, che è questo qua, La morte di Céline, e lo scrisse tra l'altro in una maniera bellissima, perché è una sorta di... non è un classico esempio di critica letteraria, sai, Céline è nato scrisse questo, l'innovazione del linguaggio, eccetera. Però lo scrisse proprio come un flusso di coscienza, dove lui analizza, dove lui rivive, cioè proprio l'anima di Céline, attraverso praticamente l'analisi di quello che era il Novecento. Cioè tutto un flusso di coscienza che attraversa proprio questo secolo tremendo che è il Novecento, che al contrario di quello che scrisse Hobsbawm, questo storico marxista, che è uno dei libri più famosi, più dati all'università, si chiama Il secolo breve. Al contrario del secolo breve, un secolo sterminato, il Novecento, perché non passerà mai, ce lo posterteremo nelle ossa, noi che perlomeno sappiamo vagamente cos'è stato il nostro passato, per sempre. Ed è proprio un imperdonabile Céline, perché non rifiutò, cioè lui morì non tanto per i pamphlet antisemiti, che ovviamente quelli lo condannarono poi, no, alla dannazio memorie per anni, però poi alla fine emerse il fatto che comunque
non c'era solo
i libri che aveva scritto erano scritti in uno stile letterario, in un'azione letteraria così incredibile che non possono poi passare sotto silenzio. Ma La morte di Céline uscì, fece proprio dopo Viaggio al termine della notte, cioè quando lui all'apice del successo letterario alle porte aperte che gli vengono spalancate ai salotti letterari dice no, allora lì lui muore. Ed è un imperdonabile per questo, praticamente, perché lui è quello che è raro trovare, cioè un uomo in piedi, cioè un uomo praticamente che rifiuta di appartenere a chiunque tranne a se stesso. Sì.
Giusto.
Senza l'individualismo becero, no, italiano, chiamiamolo, no, praticamente cioè, ma io mi faccio i cazzi miei, ah no, ma io mi faccio comandare da nessuno, no? Sì, no, sì. No, quello è stupidità, quella è patologia. Invece essere proprio un uomo che rifiuta il compromesso, che mantiene la sua posizione, che per di più è un genio, voglio dire, è raro da trovare.
E infatti io per concludere volevo leggere queste parole di Pierre-Drew La Rochelle, proprio per, appunto, come dice lui, delle rovine di essere padroni di se stessi, e come monito, io credo, per le nostre vite, cioè per quello che facciamo da qui dentro a quello che dobbiamo proporre noi fuori, che sono proprio queste le parole, perché in mezzo a queste rovine c'è ancora la nostra anima da difendere. Io con questo ringrazio Andrea, facciamogli un applauso. Ringrazio anche voi, adesso direi che voi dovete farci una birra dopo aver usato tutte queste parole. Grazie ancora.
Grazie ancora a voi.
Ma non è vero che un ballo